Possiamo passare la mattinata ascoltando questo racconto della storia, vicenda di Gesù, all'interno di una comunità che ha meditato a lungo, approfondendo il messaggio, concentrandolo in due parole: credere e amare. Tutto il resto, penitenze, digiuni, tutti i temi di organizzazione della comunità che troviamo nei sinottici con molte sentenze anche arcaiche del livello aramaico di queste tradizioni, in Giovanni sono state filtrate da questa meditazione, contemplazione e come dice molto bene l'autore nel prologo che premette a tutto il Vangelo, questo brano poetico celebre, abbiamo contemplato la gloria di un unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Qui voi trovate già lo stile, il linguaggio, con quell'inizio solenne che riecheggia la prima pagina della Genesi, o della Bibbia, in principio, en arché, lo trovate sia nel Vangelo di Giovanni, come nella Bibbia greca, che i cristiani hanno adoperato, perché la 70 o i 70, e la Bibbia letta da Paolo, dai suoi cristiani, come gran parte degli ebrei della diaspora fuori della terra siro-palestinese di lingua semitica. In principio, in arche era la parola era con Dio, e entra nella storia con quella dichiarazione sconcertante, dopo aver descritto questo ruolo alto della parola divenne carne. E la traduzione conservata per ragioni di sintonia liturgica, la parola verbo, la nuova traduzione è rimasta così, che è il latino verbum, dei dibattiti universitari dei medievali, è rimasta anche nei trattati di teologia e anche nella traduzione liturgica italiana. In principio era il logos, la parola, il verbo. Ho detto è un Vangelo contemplativo chiamato da Clemente di Alessandria Evangelium Pneumaticon. E su questo Vangelo spirituale molti hanno calcato la mano dicendo che in realtà è un Vangelo contemplativo, un Vangelo spirituale nel senso che lascia le cose materiali e si concentra nella contemplazione del Figlio di Dio in rapporto col Padre, eccetera. E questo naturalmente ha pesato poi nella storia della vicenda di Gesù, in modo particolare nel 1800, quando sono cominciate queste vite di Gesù. Ricordo quella Strauss, la vita di Friedrich Strauss, che squalifica completamente, come lo farà Renan. Il Vangelo di Giovanni non ha nessuna attendibilità, ma questo lo dirà poi anche Loisy, è solo una lavorazione fantastica che non ha nessun aggancio storico. Oggi il quarto Vangelo viene rivalutato sotto il profilo storico, storiografia riguardante Gesù, e cancellando un po' questa dicotomia, questa contrapposizione tra biotica, le cose materiali dei sinottici, e il pneumaticon del quarto Vangelo. In realtà Clemente, che scrive in greco e comprende molto bene cosa scrive, pneumaticon non vuol dire una cosa astratta, aerea, teorica, mitica, come dirà lo Strauss. Tutto è mito, cioè elaborazione drammatica di idee proiettate al tempo di Gesù. Pneumaticon vuol dire scritto sotto l'impulso dello spirito, che è ben diverso dal nostro spiritualismo di matrice platonica, con tutti i problemi che comporta questo dualismo. Dunque, è un Vangelo agganciato alla storia, alla toponomastica, alla cronologia. Vi basti pensare che con i sinottici voi sistemate le cose in 6 mesi. Gesù fa un viaggio solo, viene arrestato, non si sa bene perché. Non è mai stato a Gerusalemme, la prima volta che ci va, capita che viene con la connivenza di uno del gruppo, viene arrestato nottetempo, processato in modo sommario e condannato dal governatore romano. È chiaro che non ha nessuna attendibilità storica questa struttura, tipicamente catechistica. Però i sinodi sono stati presi per costruire la biografia di Gesù e ancora oggi si continua a usare i sinottici, che sono una buona base, e sconfessando invece il Vangelo che con tre Pasque vi consente di dilatare l'attività di Gesù almeno per 2 anni e mezzo, 3. con l'attività di Gerusalemme che rende plausibile la reazione, il complotto, la preparazione dell'arresto e la consegna allo straniero occupante, in modo che la sua opera venga squalificata, la sua persona degradata. Questo era lo scopo di una esecuzione demandata ai romani occupanti, stranieri odiati dal popolo. E dunque la storia di Gesù finisce tragicamente così. E sarebbe un tema che potremmo affrontare, la storicità del quarto Vangelo, ma non è il mio compito. Io dovrei parlare prima dei destinatari, dello scopo e poi la seconda parte, con la pausa, la comunità giovannea. Renato ha già anticipato la questione del rapporto con i sinottici e poi la figura enigmatica, è un enigma dentro l'enigma. Più grande che il quarto Vangelo, e il discepolo amato. Già questa dicitura pone dei problemi sul discepolo che Gesù amava, che Gesù dirigeva. L'autore usa i due verbi, dei sinonimi senza grandi differenze, philein, che è l'amore amicale, e agapan. O agapao, come si vuole, infinito, il presente, indicativo, l'amore gratuito, libero. Ma questo l'avete anche nel dialogo con mi vuoi bene, dice a Pietro. Una volta domanda, incomincia con agapao, poi philein, cioè il rapporto dei due verbi. In ogni caso, il discepolo è presentato come quello che Gesù amava, prediligeva. Il rapporto con i sinottici è un'altra questione, e sull'autore, e quindi il discepolo e l'autore, le ipotesi non sono finite, si continua a scrivere, a scrivere. E io dirò qualche cosa, ecco, a questo riguardo, però vorrei mettere le mani avanti dicendo che si tratta di ipotesi più o meno attendibili e servono tutte le ipotesi sull'origine del quarto Vangelo, sull'autore. Sul tempo e luogo, dove ha scritto e quando ha scritto, sono tutte ipotesi costruite a partire dal testo in sé, che lascia intravedere qualche cosa tra le righe, oppure dalle testimonianze che a partire dal fine primo secolo, meglio secondo secolo, poi il terzo, perché tutte poi le testimonianze si accumulano su quelle precedenti, e quindi si ha l'impressione che sia molte testimonianze, ma in realtà. Il problema di dove si parte e chi è la fonte di tutte queste informazioni. Ed è questo vescovo di Lione, originario dell'Asia, di Smirne, che è Ireneo di Lione, e che si affida a sua volta a un vescovo della Frigia, Papia di Gerapoli, che ha lasciato frammenti di un'opera che lui ha fatto commentando i logia, sentenze, racconti, storie riguardanti Gesù. E ho detto, sono conservati da Eusebio e su questo poi si costruisce poi tutta la storia o la biografia di questo personaggio in rapporto con i discepoli del Signore, con gli apostoli. Ma ho detto, sono ipotesi che gli storici devono fare ipotesi, possono non affrontare questi problemi che sono importanti per collocare un'opera nel suo contesto culturale, storico, i rapporti con gli altri, nel cristianesimo nascente, è preferibile la dicitura al plurale i cristianesimi, come si usa dire adesso i giudaismi, i cristianesimi, cioè una pluralità, anche se il termine cristianesimo è un termine collettivo che abbraccia tutte queste correnti e forme. Però quello che serve poi per leggere il Vangelo è il testo che noi abbiamo. L'unica cosa sicura sulla quale si costruisce tutto il resto è un libro in 21 capitoli nell'edizione a stampa, conservato nei grandi codici, con testimonianze però arcaiche, antiche, forse la prima testimonianza di un Vangelo è proprio, stranamente, il Vangelo di Giovanni. Un piccolo frammento trovato in Egitto e finito poi una libreria, una biblioteca, il papiro di Ryland. Un piccolo frammento come un francobollo. Capitolo 18, il dialogo di Gesù con Pilato. Siamo nel 120, 130, 135 al massimo, e dunque si deve partire da questo dato perché l'Oasi, fine 800, si collocava il quarto Vangelo nel secondo secolo, ormai inoltrato perché insomma è una elaborazione così alta e sistematica della vicenda di Gesù che si può pensare solo nella terza o quarta generazione, cioè nel secondo secolo. Con questo frammento è un dato. Vedete, allora le ipotesi devono essere risistemate quando si trova un altro dato, elemento obiettivo, in questo caso È difficile pensare che sia stato prodotto nel 110 e 120, quando nel 125 c'è un frammento, cioè di una copia, già in Egitto. Allora si sposta la datazione verso la fine del primo secolo 85-90-95, da collegarsi poi con gli altri scritti giovannei che hanno l'affinità, c'è avuto la prima lettera e il linguaggio è quello del quarto Vangelo. L'Apocalisse è un altro genere. Come del resto anche la lettera è un altro genere rispetto alla narrazione di carattere biografico come è il Vangelo. L'Apocalisse è un genere apocalittico, come si dice, perché il nome viene proprio dalla prima parola di questo libro, Apocalipsis, da cui viene tutta l'apocalittica coperta dentro questo aggettivo. È genere apocalittico però nella forma esterna di una lettera. Comunque c'è un legame tra queste opere, perché il termine agnello, per esempio, la figura dell'agnello, lo trovate nel quarto Vangelo e nell'Apocalisse, ma anche altre espressioni sul ruolo dello spirito, e poi il tema dell'acqua viva, insomma, ci sono diversi elementi presenti nel quarto Vangelo, nella prima lettera e poi, ho detto, in questa elaborazione profetica delle lettere inviate, o lettere, grande lettere inviate alle chiese dell'Asia. Vengo allora subito alla prima trattazione, destinatari e scopo del quarto Vangelo. E qui possiamo fondarci tranquillamente su un dato ben preciso, sicuro dell'autore, che ha fatto, o meglio, del libro, parliamo del libro, lasciamo l'autore, poi se c'è un autore o più autore, perché il problema si pone anche in questi termini. Noi parliamo tranquillamente di un autore, ma ovviamente c'è un processo, come in molti libri biblici. Un processo lungo, alla fine c'è un redattore, c'è un'unità di fondo nello stile, nel linguaggio, con forse manipolazioni o interventi in più fasi. Qui dunque, per quanto riguarda il destinatario, lo scopo, la finale del capitolo 20 e una seconda finale nel capitolo 21. Quindi abbiamo due conclusioni e qui c'è subito quel che c'è, almeno un doppio livello. C'è stata una prima conclusione che leggiamo subito, e poi l'altro da cui ha preso il titolo la nostra prima relazione, questo è il discepolo che testimonia queste cose. Questo versetto 24 è l'inizio dell'ultima seconda conclusione, sono gli ultimi due versetti del capitolo 21 e viene considerato un'appendice o un'aggiunta fatta, però lo stile e il linguaggio è quello di tutto il quarto Vangelo e dunque non è un'altra mano. Un'altra mano voi l'avete in quella finale del Vangelo di Marco che si trova in più codici, o meglio, scusate, ci sono almeno tre finali del Vangelo di Marco e lo stile di quelle finali non corrisponde allo stile di Marco, che finisce con quella espressione avevano effobunto gar, avevano paura. Come si fa a finire un Vangelo in quel modo? Allora, lì le aggiunte fatte, ho detto tre edizioni di tre finali diverse. Qui c'è una sola appendice, ma lo stile, ho detto, è quello del quarto Vangelo. Leggiamo la prima conclusione, che leggo al capitolo 20, verso 30, 31, due versetti, dopo l'incontro di Gesù con Tommaso, che ha sfidato la testimonianza dei suoi confratelli o condiscepoli: se non vedo, se non tocco, perché gli hanno annunciato, abbiamo visto il Signore. Lui vuole vedere il Signore, vuole verificare. C'è l'incontro con Gesù e l'invito a passare dall'incredulità alla fede, e l'ultima parola di Gesù è una beatitudine: perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Questa è la nuova versione rivista, molto più vicina e aderente al testo greco. E con questa beatitudine è definito lo statuto di quelli che non sono più del gruppo dei discepoli storici, qui indicati coi dodici. Erano i 12 riuniti, Tommaso fa parte del gruppo, ha questa esperienza che si conclude con la più alta professione di fede: Signore mio e Dio mio, che riprende la parola, il verbo era Dio, del prologo, solo qui lo riprende di nuovo con Signore mio, è una formula cristiana, va bene anche nella tradizione paolina. Ho visto il Signore, ho visto il Signore, questa è la formula di Pasqua, ma Dio mio è una formula che mette insieme il linguaggio dei Salmi, attribuendo a Gesù questo ruolo, dignità divina. Terminata questa esperienza, incontri con la parola, la beatitudine riguardanti i credenti futuri, c'è la mano dell'autore, o del redattore, chiamiamolo evangelista per adesso per capirci. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Questi sono i due versetti che si girano, chiudono il racconto presentato con un termine preciso, libro, biblion. Sono stati scritti, mentre nessuno dei sinottici presenterà la sua opera come documento, biblion. Biblion lo troverete poi nell'Apocalisse, quando parla del libro. Anche lì si parla di un libro che non deve essere manipolato, con le solite maledizioni tipiche del Deuteronomio e di altri testi biblici, chi aggiunge qualche cosa o chi sottrae, gli cadranno addosso tutte le maledizioni che sono state scritte nell'ultimo settenario. Dunque, è un documento ufficiale in cui sono stati raccolti, selezionandoli, i segni, semeia, non miracoli, segni che Gesù ha fatto in presenza dei discepoli, dunque sono i testimoni, tra cui anche Tommaso. Per cui l'ultimo segno è l'esperienza di Pasqua. Partendo da Cana, il primo, fino a Betania, Lazzaro, che poi è il segno che prelude la risurrezione di Gesù. Lazzaro viene risuscitato come una specie di anticipazione, prefigurazione della vera risurrezione, che è quella di Gesù, che garantisce la risurrezione di tutti quelli a cui Gesù vuole bene, che sono gli amici, i credenti. Avete già intuito voi che quello che Gesù amava è una formula tipicamente giovannea per dire discepoli, quelli che Gesù ama. Voleva molto bene a Marta, Maria, a Lazzaro. Voi siete miei amici. Questo è il linguaggio tipico di questa comunità dove, vi ho detto, tutto viene riassunto nel credere e nel rapporto profondo con Gesù si chiama amare, che non è solo la risposta, ma prima di tutto è un'iniziativa del Signore o di Gesù. Ma lasciamo per un momento questo che sarà l'oggetto della seconda parte. Qui dunque si dice che l'autore ha selezionato tra i molti segni quelli che interessavano il suo scopo e lo dice e indica anche i destinatari mentre precisa qual è l'obiettivo. Perché voi crediate che Gesù è il Cristo, Figlio di Dio, sono due qualifiche di Gesù chiamato il Messia, però con quella precisazione il Figlio di Dio. E questo l'avete in bocca Marta, quando chiude il dialogo con Gesù prima di andare alla tomba, tuo figlio risorgerà, sì, alla fine, no, io sono la risurrezione e la vita, chi vive e crede in me non morrà, eccetera. Credi tu questo? Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, con un'aggiunta però, tipicamente Giovanni, quello che deve venire nel mondo, deve venire, è venuto, cioè è l'incarnato. Figlio di Dio dentro la storia. Dunque, queste due qualifiche le ritrovate qui come sintesi di tutto il contenuto del Vangelo e lo scopo è quello di alimentare, sostenere, rafforzare il cammino di fede. I codici hanno due forme del verbo credere, pistewein. Il presente vuol dire che è una continuità, perché voi continuate a credere. Se l'auristo sarebbe che voi incominciate a credere. Ma in realtà poi la questione non si risolve con la grammatica o i codici, si risolve leggendo l'insieme del Vangelo. Quando voi trovate in un testo del quarto Vangelo, devi nascere dall'alto, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Questo è un linguaggio molto cifrato, tipico di una comunità che ha elaborato già una terminologia specifica. È difficile pensare un Vangelo destinato a chi è fuori, e dunque un Vangelo missionario, un Vangelo che è rivolto agli ebrei o ai greci che vorrebbero aderire al movimento cristiano. È un Vangelo scritto per una comunità credente dove ci sono dei problemi riguardanti l'identità di Gesù. Il Cristo, il Figlio di Dio, problemi di discussione su in che senso è Messia, che tipo di Messia, è il Messia ebraico, è il Messia universale, che rapporto ha con Dio, tutto questo dunque viene affrontato nella narrazione che precede e qui viene sigillato, detto, con questa dichiarazione conclusiva. Lo scopo non è semplicemente di irrobustire, alimentare, sostenere la fede cristologica con questa puntualizzazione, non è solo il Messia promesso, ma è il Figlio di Dio. E lo scopo ultimo è avere la vita, perché credendo abbiate la vita. Questo è lo scopo vero, profondo. Dunque, allora, più che missionario o apologetico per discutere con l'ala intransigente degli ebrei o con i greci che vogliono capire qual è il messaggio cristiano, è un problema interno alla comunità, chiarire chi è Gesù e soprattutto vivere intensamente il rapporto con Lui per avere la vita, che è lo scopo più volte riportato. Io sono venuto nel mondo perché abbiano la vita, l'abbiano in abbondanza. E il ruolo che riassume il rapporto di Gesù con il mondo creato, con tutta la realtà che esiste, e tutto ciò che esiste in Lui era vita. E la vita era la luce. Notate la priorità della vita che ritrovate qui. Il tema della vita è un tema dominante del quarto Vangelo, che prende il posto della metafora o del simbolismo sinottico, il regno di Dio. Il regno di Dio ricorre in dialogo con Nicodemo un paio di volte, ma per Giovanni il regno è la vita. E senza precisare spesso se è vita eterna, vita spirituale, è la vita. In lui tutto era vita. E la vita era l'irradiazione, la rivelazione di Dio, una luce che brilla nelle tenebre in uno scontro drammatico con le forze negative, forze di morte. Bene, questa prima conclusione viene ripresa in una seconda, al termine di quella scena che completa, viene aggiunta con la terza manifestazione di Gesù sul lago di Tiberiade. Anche questa dicitura, non di Galilea ma di Tiberiade, dice subito che il Vangelo è scritto quando questa città, che negli anni 20 era un cantiere, sapete che Erode Antipa aveva costruito Sepphoris o Sifforis, a nord di Nazareth, città importante sulle strade che vanno da Tolemaide al lago di Tiberiade, e poi ha spostato la capitale sul lago, a sud di Cafarno, prima che il lago faccia nascere il Giordano, dando il nome naturalmente dell'imperatore. Una città dedicata a Tiberiade, costruendolo su un cimitero, per cui gli ebrei lì non. Dopo diventerà però un centro di studi ebraici, la famosa città di Tiberiade. Ok, qui dice, vi leggo l'inizio del racconto: dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Se voi leggete il capitolo 6, inizio del racconto del pane o dei pani distribuiti, andò dall'altra riva del lago di Galilea o di Tiberiade. Questo modo di indicare lo specchio d'acqua è solo quando ormai la città è costruita, e sappiamo che nella rivolta del 66 è una città dove c'è anche un centro di resistenza, di confronto con i romani, le legioni romane. E dunque vi dice subito che questa pendice dovete spostarla avanti quando ormai esiste la città e dà il nome al lago. Dopo questo racconto della pesca straordinaria e della rivelazione di Gesù, la terza manifestazione, dove lui prepara la colazione, il pane, il pesce sulle braccia, invita a mangiare, abbiamo un dialogo con Pietro. E su questo dialogo torneremo fra un momento, quando parleremo del discepolo che compare sullo sfondo, perché sono i due messi non in concorrenza, ma diciamo così a confronto. Pietro e il discepolo amato. Dopo questa scena, che si conclude con una dichiarazione enigmatica, con la punta di domanda, si diffuse perciò, leggo il verso 23, tra i fratelli, la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Quel discepolo è quello di cui ho parlato un momento prima, precisando che si tratta di quello che nella notte dell'arresto, durante la cena, si è chinato sul petto di Gesù e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Notate che questa è la prima comparizione con questa forma di discepolo amato. E qui dunque l'autore lo richiama, guardate che quello là non sono altri. Voi sapete che per molti discepoli è anche quello che assieme ad Andrea ha seguito Gesù dopo aver sentito ecco l'agnello. No, l'autore lo dice molto bene, guardate che io tendo a parlare solo di quello che è definito così, quello che si è chinato sul petto di Gesù, gli ha chiesto chi ti tradirà? Pietro vorrebbe sapere, a lui è stata profetizzata o annunciata una morte o una sequela condividendo il destino di Gesù, glorificando Dio attraverso la morte violenta, la domanda è: cosa succederà di lui? Signore, che cosa sarà di lui? Gli rispose: se voglio che rimanga finché io venga, a te che importa? C'è un problema di confronto tra i due, c'è due destini diversi. Si diffuse perciò tra i fratelli, notate fratelli, torneremo su questo, Fratelli, lo troverete solo in bocca a Gesù risorto quando invia Maria di Magdala, va dai miei fratelli. La principale dei fratelli nel quarto Vangelo, ma sono quella famiglia che non crede, fratelli di carne dell'umanità di Gesù, ma non c'entrano con i fratelli che sono i credenti. Qui è una comunità credente. Dunque si diffuse tra i credenti, la comunità giovannea, e la voce che quel discepolo non sarebbe morto. La tradizione dirà che è vissuto fino al tempo di Traiano, è il problema dell'età. Qui, quando è stilata questa pagina, siccome si parla della morte di Pietro, lui si pone la questione, e quindi è stato scritto quando Pietro era già sparito dalla storia, dalla presenza nella Chiesa, anche questo discepolo è morto. E i fratelli si pongono il problema, e pensano che quella parola di Gesù riguardava il suo destino, che non sarebbe morto. Precisa allora contro questo fraintendimento. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Punto di domanda. Continua questa storia, dice, tu non interessa, tu pensa a seguirmi, non pensare all'altro. Quindi il problema delle due chiese, dei due orientamenti. E come rimane il discepolo? Non nel senso che è immortale, sopravvive fino alla venuta. Rimane con questa aggiunta che trovate, cioè il Vangelo scritto. La sua testimonianza nella comunità, testimonianza attraverso un libro. Leggo adesso la seconda conclusione, dopo questo episodio che è stato aggiunto per mostrare il ruolo di Pietro e il ruolo che ha il discepolo. Questo è il discepolo che testimonia queste cose, le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Notate questo plurale, quindi chi scrive, scrive a nome di un gruppo, quel gruppo che trovate però già nel prologo. La parola divenne carne, piantò la tenda in mezzo a noi e noi vedemmo. La legge è stata data in mezzo a Mosè, la grazia e la verità vennero a noi, dunque questo plurale. Che è la comunità, un gruppo che parla a nome di tutta la comunità, solo che poi alla fine è uno scrivente, è uno. C'è una comunità, c'è un discepolo, c'è uno scrivente. Il problema del rapporto dello scritto del libro con la comunità che sta alla sua origine. Seguiamo ancora il secondo versetto di questa conclusione aggiunta all'appendice a questa esperienza di rivelazione pasquale di Gesù con un dialogo con Pietro e l'investitura pastorale di Pietro, guardate, questo è molto importante. Il discepolo è colui che basa la fede di questa comunità, però il pastorato è stato dato a Pietro. E è stata questa pagina che ha consentito alla comunità giovannea di essere accolta nella grande chiesa, che è una comunità autonoma. E questo vi dice subito il rapporto con il gruppo dei dodici. Il gruppo dei dodici rappresenta una tradizione, Pietro, il discepolo, con la sua comunità, rappresenta un'altra tradizione. Alla fine il quarto Vangelo è stato accolto. Qualcuno dice che il prezzo pagato è stato questa pagina del mandato pastorale. Voi sapete che nel quarto Vangelo l'unico pastore, gli altri sono briganti e ladri, l'unico vero pastore è Gesù, che dà la vita, conosce, non fugge come il mercenario. Pietro è chiamato a essere rappresentante non perché muore per le pecore, solo Gesù muore per le pecore, morirà per Gesù. Mi vuoi bene, ebbene mi seguirai in questo cammino del martirio. Leggiamo il secondo versetto. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù. Ricordate la prima conclusione? Molti altri segni. L'autore lo riprende senza la profondità teologica del primo. Molte altre cose. Voi sapete che questo è un tipico modo di chiudere i libri, come fanno i predicatori. Non abbiamo tempo più di parlare, insomma, il tempo è breve. È tipica forma retorica per scusarsi. Lo dice anche l'autore delle lettere di Pietro, ma anche le lettere agli ebrei. Ho fatto un discorso breve per quanto era possibile. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che se fossero scritte una per una, non penso che basta. Notate il singolare, non è più un gruppo che testimonia, ma è uno che scrive, penso che il mondo intero non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Interessante questa finale, ho detto che risente delle formule retoriche trovate nel libro di Maccabei, anche il Coelho dice insomma che i libri non si moltiplichino senza, solo che il troppo studiare fatica la carne, è meglio essere molto sobri, non troppe parole, e dunque qui questa formula però è più sottile, e siccome il cosmos è stato creato mediante il Logos, e dire tutto quello che ha fatto il Logos, non solo nella sua attività storica, ma quello che compirò, può essere contenuto dal mondo, perché è il Logos che contiene il mondo e crea il mondo. C'è questo gioco di, no, doppio significato che è presente nel Vangelo di Giovanni, con una continua oscillazione tra un senso di superficie immediato, il pane, l'acqua, la luce, e l'altro senso più profondo, che è quello del significato trascendente della parola o dell'episodio. Io volevo leggere a questo riguardo, questa è la prima frase, questo è il discepolo perché lo identifica con il testimone che ha scritto, e la sua testimonianza è vera. La testimonianza è un tipico linguaggio giovanneo che lo trovate in bocca a Gesù nel dialogo con il governatore. Ma che razza di re sei tu? Sei veramente re? Sì, per questo sono nato, per questo sono stato inviato, per rendere testimonianza alla verità. La testimonianza è dunque, in un contesto processuale, la testimonianza è quella che dà Gesù. Vedi, il discepolo è colui che testimonia. E lo troviamo nel capitolo 19, dove compare la figura del discepolo, al verso 35, io leggo così. C'è la morte di Gesù, chinato il capo, consegna lo spirito, l'ultima parola è tutto è compiuto, lo hai compiuto. Poi c'è il colpo di grazia, vengono spezzate le gambe ai due crocifissi con Gesù, il crucifragium, Gesù è già morto, il colpo di lancia che apre il fianco, il costato, esce sangue e acqua, è un tema che verrà ripreso poi nella prima lettera. La triplice testimonianza, non solo quella dell'acqua, ma anche quella del sangue, la morte e lo spirito. Poi, al verso 35, leggo il testo. Chi ha visto e ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 19:35, che viene ripreso poi nella notte che abbiamo sentito, finale. Questo è il discepolo che testimonia, la sua testimonianza è vera, vera nel senso giovanea, non solo storica, attendibile, ma è una testimonianza che può fondare l'adesione di fede. Colui che ha visto rende testimonianza, che non si tratta solo di vedere con gli occhi, cioè in senso di reporter, televisivo, cronista, no? O storico. Qui è un vedere per capire, meglio un vedere nella fede. E quel vedere di cui parleremo fra un momento, del discepolo che arriva per primo alla tomba, precedendo Pietro, che è un po' più anziano, e lui aspetta che arrivi Pietro, Pietro entra dentro, vede, eccetera. L'altro entrò dopo, vide e credette. Non ha visto nulla di diverso di quello che ha visto Pietro, solo che lui vede nella fede. E si tratta di un vedere nella fede, l'avete subito dopo, perché lui cita due testi della scrittura che illuminano quella scena, la scena macabra della rottura delle tibie e poi il colpo di grazia del sangue. No, questo ha un senso profondo, ecco il vedere, che rende testimonianza e fonda la fede della comunità. Perché lui cita due testi dicendo così, questo infatti avvenne, non è solo una cosa casuale, è stato annunciato, prefigurato, e il senso lo comprendiamo, luce della parola, perché si compisse la scrittura, solo nei racconti di passione e resurrezione avete il compimento. Giovanni conosce altri testi, modi di introdurre la scrittura, ma il compimento, questo avvenne perché si compisse la scrittura che dice non gli sarà spezzato alcun osso, il giusto che viene salvato da Dio, più che l'agnello, che c'è un passivo, e solo nel Salmo si trova questo, il Salmo che garantisce al giusto non gli sarà spezzato alcun osso, cioè è candidato alla resurrezione. Le ossa sono le strutture stabili della persona, e dunque è candidato alla resurrezione perché ha detto Dio lo mantiene nella sua integrità, e un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a quelli che hanno trafitto il tema della trafitura, che ritornerà nell'Apocalisse, proprio in apertura, nel prologo dell'Apocalisse c'è, le genti si volgeranno lo sguardo a quelli che hanno trafitto. C'è una certa connessione tra questi testi. E quello che ho detto interessa a noi è questa maniera di presentare il discepolo, colui che rende testimonianze. E qui voi trovate la stessa mano che ha steso la finale. È il testimone che ha scritto la sua testimonianza vera, 19:35, sotto la croce, e ancora l'autore che scrive, questi ha visto. Allora, colui che era testimone oppure un altro che racconta di lui? Presentandolo con questa aureola della testimonianza autorevole, fondante la fede della comunità. Notate che il libro è stato scritto perché voi crediate che Gesù è il Cristo, eccetera. Tutta la narrazione ha questo obiettivo di fondare la fede. Possiamo concludere questa prima parte con questa breve sintesi. Il Vangelo è stato scritto per una comunità credente, non per i giudei, per convertirli, o per i greci, per fare un'attività missionaria, né in funzione apologetica, è un libro che serve all'approfondimento della fede in Gesù, il Cristo e Figlio di Dio, ribostire questa fede. Adesso veniamo allora al problema che abbiamo già anticipato, chi è il discepolo? E dunque, chi sta all'origine di questo libro? Affascinante per il suo modo di presentare il rapporto di Dio con Gesù, il ruolo di Gesù e anche la figura dei discepoli, della comunità dei credenti. Il discepolo che Gesù amava, presentato così, prima di tutto mi fa problema immaginare una persona che scrive di sé il discepolo che Gesù amava, pur concedendo tutto alla mistica e all'esaltazione religiosa, insomma, un minimo di modestia, di buon senso. E allora molti dicono, ma è così, lui non si nomina, non dice che sono Giovanni, sono l'Apostolo, sono il gruppo dei dodici, scelti, privilegiati da Gesù, perché, insomma, non dice il nome perché, per modesti, in realtà c'è poco modesti in questa presentazione che usa il linguaggio alto della fede per parlare del ruolo di questo personaggio. Un'altra persona che non ha nome nel quarto Vangelo è la madre, mai chiamata per nome. Se non avessimo Matteo e Marco e Luca non sapremmo come si chiama la madre di Gesù. A Cana, la madre di Gesù, ai piedi della croce, la madre di Gesù, perché non interessa il suo ruolo privato, personale. Lei è una figura rappresentativa, la madre di Gesù, è in rapporto con Gesù. Più che la centralità della madre, è Gesù il referente di questa persona che è presentata a Cana e ricompare e viene interpellata alla stessa maniera donna, sia a Cana come ai piedi della croce, con tutte le elaborazioni che sono state fatte, ma in realtà qui è il rapporto di Gesù con la sua madre e il discepolo che prenderà il posto di Gesù. Questo discepolo compare, vi dicevo, solo dal capitolo 13 con questa dicitura. Tutti gli altri tentativi di trovare accenni precedenti vengono a cadere dal momento che l'autore, in maniera intenzionale, nel capitolo 21, esteso dal redattore finale, vi dice espressamente che io voglio parlare di quello di cui vi è presentata la scena nel capitolo 13. La prima volta viene appunto durante la cena, poi ai piedi della croce, il giorno di resurrezione, della tomba trovata vuota da Maria di Magdala, e poi nel capitolo 21 due volte, nella pesca straordinaria. È lui che riconosce in quel misterioso personaggio che compare al mattino sulla riva e dice ai discepoli se hanno del pesce. Si capisce bene, al mattino hanno lavorato dalla notte questi poveri pescatori, uno va a chiedere pesce. Buttate la rete sulla destra, c'è una pesca straordinaria, e il discepolo è il Signore. Avete la scena di Pietro che scompare nell'acqua e ricompare solo dopo la mensa per un colloquio di riabilitazione e di incarico pastorale. E poi ancora nel capitolo 20 abbiamo già sentito quella scena che chiude tutto il Vangelo con un richiamo esplicito al discepolo che si è chinato sul petto di Gesù e ha chiesto chi lo avrebbe tradito e Pietro che chiede quale sarà il suo destino, dunque il rapporto di nuovo tra i due. Si tratta di definire allora il profilo umano, storico di questo personaggio che nella tradizione è stato identificato con Giovanni, figlio di Zebedeo del gruppo dei dodici. I dodici che nel racconto di Luca, ripreso in parte anche da Marco e anche da Matteo, ma soprattutto Luca, sono gli apostoli. I dodeca, i dodici che Luca qualifica in modo esplicito, cancellando il titolo di apostoli a tutti gli altri, rimangono solo i dodici. Mentre il termine dodici ricorre nel quarto Vangelo, nella scena del pane, ultimo gruppo, interpellata da Gesù, non siete voi dodici che io ho scelto, dodeca. Dunque il quarto Vangelo conosce questa tradizione dei dodici che trovate anche in Paolo, prima Corinzi capitolo 15, apparve a Cefa e ai dodeca. I dodici è una scelta, io credo, storicamente attendibile, fatta da Gesù per ricomporre Israele nella sua totalità, dodici figli di Israele, Giacobbe, ricomporre tutto il popolo. Una scelta simbolica, anticipatrice del suo ruolo di Messia, che secondo le attese ebraiche doveva riunire le tribù disperse. E Gesù pone questo segno simbolico. Mentre il titolo degli Apostoli è un titolo post-pasquale, l'idea che sono gli inviati, delegati, ufficiali, è tipico della tradizione lucana, e nasce dopo la Pasqua. È un tema che verrà rielaborato da Paolo e difeso a denti stretti contro quelli che contestano il suo ruolo di apostolo, perché non fa parte del gruppo storico. Ebbene, nel quarto Vangelo il titolo di apostoli non ricorre mai, non ricorre mai. Ricorre il termine nella metafora o nel discorso di Gesù nel capitolo 13, dove si dice che il servo non è più importante del suo padrone e l'inviato, l'apostolo, non è più importante di chi l'ha inviato. Dove, apostolo, però non è il titolo, non è il titolo di delegato ufficiale, no? Come pare poi nella tradizione. Mentre nell'Apocalisse il titolo di apostolo c'è. Lo trovate nel capitolo 21, quando si descrive la città ideale che la sposa con il nome delle dodici tribù di Israele e il nome dei dodici apostoli dell'agnello. Apostoli dell'agnello, qui ha un ruolo importante collegato col gruppo dei dodici. Ebbene, il discepolo presentato come discepolo amato, nei momenti cruciali del racconto della passione e resurrezione, non è mai chiamato apostolo. Né ha un rapporto diretto con i dodici ed è messo sempre in relazione con Pietro. Proviamo a leggere il primo racconto, la prima scena che si trova nel capitolo 13, al verso 21. Gesù ha compiuto un gesto simbolico di accoglienza del gruppo nella mensa. Lui si alza durante la cena, non prima, come si fa in genere lavando dei piedi, si fa da parte dei servi prima, mettersi sui divani. Lui si alza durante, dunque è un gesto che non ha nulla a che fare con l'idea di lavare i piedi agli ospiti, nel senso dell'accoglienza degli ospiti all'inizio. Lui si alza durante la cena ed è un gesto di amore, quello che purifica. Ma non tutti, perché Giuda non si lascia coinvolgere, perché quello che purifica non è l'acqua, ma è la parola, è l'amore di Gesù che dona la vita ai suoi discepoli. Pietro la capirà dopo questo. Prima lui vorrebbe dare la vita, morire per il suo Messia, per il suo Signore, lo capirai dopo, con quella riabilitazione fondata proprio sul dialogo: mi vuoi bene per 3 volte, mi ami. Nel capitolo 13-21, dopo questa scena simbolica dell'accoglienza nella mensa dell'amore, con un servizio che sarà il dono della sua vita, perciò è una cosa seria, dove si gioca il destino, non è questione di umiltà, di Gesù che si abbassa. E è vero anche questo, ma un abbassamento di amore, non è solo il rovesciamento dei ruoli. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato nello spirito e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, la prima volta dunque compare nel gruppo dei discepoli, durante la cena, questo personaggio con questa qualifica. Al posto del nome avete questa frase che il quarto Vangelo indica non tanto un rapporto affettivo, Ovviamente c'è anche questo, ma l'autore non si preoccupa di dire quali erano le relazioni affettive di Gesù con Marta, Maria, Lazzaro, quanto invece il rapporto di fede. Voi siete miei amici perché io do la vita per voi e poi l'invito all'amore reciproco. Ebbene, il discepolo presentato in questi termini diventa il mediatore tra Gesù e Pietro. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trova a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò, cioè avete la scena dell'identificazione del traditore, il triangolo tra Gesù, il discepolo e il traditore. Pietro è a latere, non ha contatti diretti con Gesù, il contatto passa attraverso il discepolo che comunica con Gesù. Ed è interessante la presentazione del discepolo, è colui che è reclinato sul petto di Gesù. Ora, questa espressione voi l'avete a conclusione del prologo, quando si dice che Dio nessuno ha mai visto. Un figlio Dio che eiskolpon nel seno del Padre, lui, cioè il discepolo ha questo privilegio di essere il comunicatore, il rivelatore tra Gesù e Pietro. Più che in termini storici, anagrafici, in termini, ha detto, di rapporto, di relazione, della comunicazione di Gesù con la comunità dei discepoli. E avete poi l'identificazione, non succede niente, perché o non hanno capito, oppure pensavano che fosse stato un invito a fare delle compere per la festa o dare qualcosa per i poveri, perché lui tiene la cassa, Giuda esce, e la storia va avanti con quello che conoscete. Perché ricomparirà il discepolo con questa formula solo ai piedi della croce, la scena che l'autore ha rappresentato e che darà lo spunto a tutta l'iconografia, la madre, Giovanni, non c'è scena di crocifissione che non compaia la madre e il discepolo. Ed è quadro che voi conoscete nel capitolo 19, verso stavano presso la croce di Gesù, il 25, sua madre, senza nome, la sorella di sua madre, due parenti, Maria, madre di Cleopa, prima Maria, con questa designazione del marito o un altro tipo di relazione parentale, e Maria di Magdala, per cui avete due Marie identificate precisamente con il paese di origine, oppure il legame di parentela, e due, la madre e la sorella di sua madre. Poi l'unico maschio che compare, con problemi storici enormi, la morte di Gesù è un'esecuzione capitale manu militari. Immaginate voi un personaggio che fa parte del gruppo storico e che sta vicino, contratta, parla, il picchetto armato che controlla che nessuno si avvicini al condannato. Poi verrà consegnato, dopo richiesta ufficiale, dal governatore. Il racconto continua. Gesù, vedendo allora la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, visse la madre, la scena che tutti conoscono di questo trasferimento della madre affidata al discepolo. E il discepolo la prende con sé. Il soggetto è il discepolo, non è la madre che genera un altro figlio. È al posto di Gesù, è il discepolo che in qualche maniera è la controfigura di Gesù, rappresenta Gesù. Questo già vi orienta sull'identificazione. E chi ha proposto questo racconto, partendo dal capitolo 13, e poi dicendo che il testimone, che la sua testimonianza è vera, è un invito ai lettori a identificarsi con questo personaggio. Lui è il maestro, lui è il testimone, lui è il fondatore che prolunga la presenza di Gesù e rimane finché io venga, attraverso la sua testimonianza scritta, libro, documento. E poi lo trovate, ho detto, nel momento della risurrezione, Maria di Magdala corre trovando la tomba vuota, aperta meglio, e se la vede aperta e pensano che hanno rubato. Corre da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, sempre con questa formula, e avete la concorrenza, qui è vera e propria concorrenza, dei due. Nel senso che il discepolo amato arriva per primo, aspetta che arrivi il rappresentante dei dodici, Dodeca, è lui, Simon Pietro, entra Simon Pietro, lui ha dato la sbirciatina, poi entra il discepolo, poi vede bene, vede che ci sono le bende piegate e il sudario avvolto. Allora si può dire che non è stata manipolata, non è stata violata la tomba, Pietro non conclude nulla. L'altro discepolo entrò anche lui, vide e credette. Che lui è discepolo amato, è colui che vede nella fede. Ricordate come ha visto il colpo di grazia, la lancia che squarcia il stato al fianco di Gesù, uscì sangue e acqua, cosa vuol dire questo? Attraverso la scrittura, la visione nella fede. Ed è questo tema che voi troverete poi lungo tutto il racconto di risurrezione, incentrato sul vedere e credere, perché hai visto e credi, beati quelli che, senza vedere, che vedete che è tutto giocato su questo binomio, vedere e credere. Lui è il modello dei credenti, che vede nella fede, crede che Gesù è risorto, che Gesù è il figlio di Dio, no, crede e basta. Che è il modo di presentare la relazione con Gesù da parte del quarto Vangelo di questo autore. E prima di chiudere questa storia del discepolo, sul quale potremo tornare, io voglio leggervi quello che si racconta nel capitolo 18, che ho messo nello schema con punto interrogativo. Quindi nella conta dei 5 non rientra 18, 15, 16. E subito dopo l'arresto del gruppo che è stato condotto da Giuda con lanterne, armi e un trappello di soldati del Tempio, forse anche l'appoggio romano, nel capitolo 18, verso 15, Pietro segue, tradizione sinottica ripresa del quarto Vangelo, in maniera molto originale, autonoma, e intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Solo che qui manca quella formula che è una specie di etichetta, di identificazione ben precisa, quello che se fosse stato sarebbe stato risolto fino a un certo punto. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote, entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, o Allos, qualcuno dice, ma Allos potrebbe essere il discepolo amato, perché Maria di Magdala va da Simon Pietro, o Allos dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, però qui non c'è. Al posto di quello che Gesù amava, quella perifrasi, quella frase di identificazione, avete un'altra, ripetuta due volte, ve la rileggo. La prima dice, quell'altro discepolo, conosciuto dal suo sacerdote, al posto di quello che Gesù amava avete noto, conosciuto al sommo sacerdote. Siccome conosciuto in greco si può tradurre anche parente, cognato, conoscere, cognato, alcuni pensano che il discepolo amato è di stirpe sacerdotale, uno introdotto negli ambienti liturgici levitici, e c'è una testimonianza tardiva, comunque di un padre della Chiesa, Policrate, che parla di Giovanni a Efeso che veste vesti sacerdotali. Ma ha detto, lasciamo questo modo di leggere, se è parente, è un personaggio che, se è lo stesso, che difficilmente può essere collegato con il gruppo dei Galilei. È uno che ha contatti a Gerusalemme con gli ambienti sacerdotali. Se è vero questo, qui l'avete insistenza, e che giustifica il fatto che lui può uscire, tratta con la portinaia, fa entrare Pietro, perché lui ha il passo, entra tranquillamente, perché è un personaggio noto. Se è vero questo, allora la sua presenza ai piedi della croce è comprensibile, perché lui non è sospettabile, è un personaggio di alto rango, preparato, colto, tutto introdotto. Ora questo aiuterebbe a capire perché il quarto Vangelo è così strutturato, sì, il libro dei segni, il libro del compimento, della gloria, dell'ora, eccetera, però la scansione che voi trovate era vicino alla Pasqua, era la festa delle capanne, mancavano 6 giorni alla Pasqua, il mezzogiorno. Questa scansione, potremmo dire liturgica, delle feste liturgiche, e poi tutte le attenzioni agli aspetti liturgici. Salirono molti dalla regione per purificarsi per la Pasqua. Vero, non occorre essere di stirpe levitica sacerdotale per conoscere queste usanze ebraiche, però questa attenzione agli aspetti liturgici, al calendario, potrebbe essere un elemento che depone a favore di questa appartenenza, o comunque, se non di stirpe sacerdotale, non c'è bisogno di essere, però un personaggio di Gerusalemme, colto, preparato, che può entrare nel palazzo e può stare anche ai piedi della croce e diventare allora questo maestro, testimone, garante della fede della comunità. Possiamo concludere questa prima parte, ho detto, è un tema affascinante questo, senza andare a disturbare altri testi. Qui avete tutto il materiale per arrivare a un minimo di conclusione riguardante questo personaggio. Ma difficilmente è il Giovanni, figlio di Zebedeo, come la tradizione ha pensato dal secondo secolo, ma nell'attribuzione dei Vangeli a personaggi dell'area apostolica o apostoli entrano in gioco elementi di dibattito tra le chiese e i cristianesimi. Quando si cerca di garantire l'autorevolezza di un testo che viene utilizzato da altri gruppi dissidenti, si dice: questo è un testo che è stato scritto da Matteo, da Luca, da Marco, che sono in rapporto, se non sono apostoli, con gli apostoli. Marco è segretario, interprete di Pietro, Matteo è l'apostolo Matteo, Luca è vero, non è un apostolo, però è stato contato con Paolo, discepolo di Paolo, e avanti questo tentativo di dare un'autorevolezza apostolica agli scritti. Ma ho detto, più che ricordi storici o tradizioni attendibili che si possono ricostruire in base ai dati, è questo bisogno di tutelare l'autorevolezza di questi scritti che nel secondo e terzo secolo, soprattutto il quarto Vangelo, non dimentichiamo, che è stato utilizzato dalle correnti gnostiche. E il primo commento al quarto Vangelo è fatto da un gnostico, Eracleone. E Origene, su spinta, sollecitazione di Ambrogio, farà il suo commento citando il commento di Eracleone, cercando di smontare questo commento gnostico. Quindi si capisce che di fronte al tentativo di prendere il Vangelo di Giovanni come Vangelo di questo movimento che crea dei problemi per le altre chiese, gli altri gruppi, allora si crea questa autorevolezza apostolica identificando l'autore con Giovanni l'Apostolo. Il nome Giovanni, giustamente è stato ricordato, compare 4 volte nell'Apocalisse, nel prologo e nell'epilogo. Ma questo fa parte del tipico genere apocalittico dove questi testi sono messi sotto personaggi importanti della storia passata. Le Apocalissi anonime, tutte le Apocalissi anonime, sono sotto il nome di Mosè, di Abramo, di Esdra, di Baruch, Apocalissi che si possono leggere, Apocalisse di Paolo, Apocalisse di Giacomo. E allora si pesca un personaggio dell'ambiente efesino, perché l'Apocalisse è chiaramente destinata alle chiese di Efeso e circondario, tutte le 7 chiese, un personaggio importante che non è chiamato mai apostolo nell'Apocalisse. È chiamato il profeta, è chiamato il testimone, colui che condivide la tribolazione degli altri fratelli, fa parte della confraternita dei carismatici, profeti, come i tuoi fratelli profeti. Io sono un servo, dice l'angelo, quando lui tenta di inginocchiarsi, adorare l'angelo. No, sono un servo come i tuoi fratelli profeti. Mai apostolo. E l'Apocalisse conosce il titolo di apostolo. Se c'era un modo di dare autorevolezza all'Apocalisse, bastava dire l'apostolo Giovanni e non il profeta, il testimone, il martire. Cioè un cristiano dell'Asia che scrive e utilizza il nome di Giovanni. Ed è stato il nome di Giovanni dell'Apocalisse che ha coperto poi con la sua autorità anche il quarto Vangelo e anche le lettere. Nelle lettere chiaramente l'autore in 2 lettere si presenta come il presbitero. E il linguaggio delle 3 lettere è lo stesso, come il linguaggio della prima lettera lo trovate nel quarto Vangelo. E in questo ambiente, di cui parleremo dopo la pausa, comunità giovanea, dove c'è un personaggio autorevole, fondatore, testimone, e c'è una comunità che elabora, e alla fine c'è un redattore che ha scritto il testo. E il testo è stato scritto in più volte perché avete delle contraddizioni, delle tensioni. Vi ricordo solo due. La prima, si parla di Gesù che battezzava, capitolo 3, verso 22, un po' nuovo questo. Anche Gesù battezzava, assieme a Giovanni, due battesimi. Nel capitolo 4 si comincia così il racconto. Quando Gesù venne a sapere che i farisei dicevano che fa più discepoli Giovanni, anche se non era lui che battezzava, ma i suoi discepoli che battezzavano. Una correzione, a parte il testo contorto, un modo di scrivere che non corrisponde allo stile abbastanza scorrevole, nitido del quarto Vangelo. E dunque una correzione fatta in un secondo momento per non confondere il battesimo cristiano, che è essere generati dall'alto, nascere da spirito e acqua, con il battesimo dei giovanniti, del battesimo di Giovanni. Un'altra correzione, o meglio, ritocco l'avete al capitolo 11, quando incomincia il racconto della storia di Lazzaro. Un certo Lazzaro, di Betania, il villaggio di Maria di Marta, sua sorella, era malato. Qui prevale Maria, poi sarà Marta che prenderà il sopravvento. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Capitolo 11. La storia della sorella di Marta, la Maria, che entra con un vasetto di alabastro, tradizione sinottica riletta dal quarto Vangelo, che non dipende dai sinottici, una tradizione autonoma che lui però rielabora, racconterà nel capitolo 12. Qui l'autore suppone che voi conoscete già il Vangelo, avete letto, e ha fatto una puntualizzazione. Ci sono questi aspetti dunque che vi dicono è stato lavorato in più tempi, c'è una redazione finale con aggiustamenti, ritocchi. Lasciamo poi il problema se i capitoli sono una successione ordinata, se il discorso di addio è stato interrotto, ci sono due edizioni. I dati più sicuri sono questi. Questa maniera di spiegare il battesimo di Gesù che non era lui, e poi questa anticipazione, quella Maria è quella di cui racconterò, ma si suppone che sia stato già scritto il libro, che lo conoscono, e dunque la storia di Maria è nota come quella che ha asciugato i piedi di Gesù dopo averli profumati con olio prezioso. Possiamo sospendere un momento questo discorso sul discepolo amato, che è un personaggio storico, digio solenne, tutte le altre identificazioni che è Lazzaro, che è Marco, che è quel giovane che incontra Gesù e lo amò, sono tutti tentativi di dare un volto, un nome, che però non hanno nessuna consistenza. Non è neppure una figura idealizzata, inventata per rappresentare il modello dei credenti, è una figura storica. Idealizzata nel senso che l'autore, che non è lui, chi scrive non è il discepolo amato, se non nel senso della fonte della tradizione, è presentato come il punto di riferimento della comunità con la quale la comunità è invitata a identificarsi in un corretto cammino di fede che consiste nell'aderire a Gesù, nel lasciarsi amare da lui, lavare i piedi. Nel caso di Pietro, e Pietro sì che deve riamare Gesù, ma prima di tutto deve lasciarsi lavare i piedi e lasciare che Gesù esprima il suo amore. E solo dopo che Gesù ha dato la vita, Pietro è in grado anche di seguirlo. Questo vale per tutti i discepoli e questo è presentato come il discepolo che ha questo rapporto privilegiato con Gesù, un cammino che tutti possono seguire lasciandosi amare da Gesù.